Lasciami andare.
Buonasera signori a questa nuova trasmissione sul Tecnocontrollo.
Stasera in un luogo più segreto del solito.
Esatto, e soprattutto saremo in meno del solito per una serie di frangenti tecnici che non vi stiamo a spiegare.
Perché sono cazzi nostri.
Perché sono stracazzi nostri. Bene, allora iniziamo allora con questa trasmissione. Allora, la prima notizia era che sostanzialmente, se andate a trovare, premessa in Vineland, credo che è nel New Jersey. La polizia ha ammazzato una persona sparandogli alle spalle 8 colpi e a quel punto Anonymous ha deciso di, come prima cosa è andato a trovarsi tutta una serie di dati e informazioni sui poliziotti coinvolti nel fattaccio, accedendo ai database della polizia. E poi, oltre ad aver fatto questo, ha fatto quello che si potrebbe chiamare un ricatto, cioè ha detto: allora, o rendete pubblici i dati di questi poliziotti che sono coinvolti, oppure li rendiamo pubblici noi. Ma non solo rendiamo pubblici chi erano coinvolti, ma rendiamo pubbliche anche tutta un'altra serie di informazioni personali dei poliziotti, dei loro amici, eccetera, eccetera. E dopo che vi è stato questa minaccia da parte di Anonymous, improvvisamente il capo della polizia ha reso pubblici due nomi e adesso sarà la solita, come si può dire, cercheranno di trovare se era colpevole o meno questo poliziotto, eccetera eccetera. Allora, un'applicazione divertente potrebbe essere questa di quando vi sono delle cose non chiare, qualcuno prende, va a tirarsi fuori dei dati delle persone coinvolte e minaccia le autorità di pubblicare una serie di informazioni, e le autorità a quel punto sono obbligate, se non vogliono ovviamente che vengano fuori molte più informazioni di quello che loro pubblicherebbero, gli viene richiesto. A quel punto lì, vi davo questa news, fonte RT, pubblicata l'11 aprile alle 2.19, 11 aprile 2015 alle 2.19.
Sì, sempre nell'ambito, della polizia, per così dire, c'è una notizia per cui il dipartimento di polizia di Tewksbury, non lo so, stavolta sono incasinato pure io, devo ammetterlo.
Potrebbe essere anche
Tewksbury, grazie. Allora, il dipartimento di polizia di Tewksbury, che sembra quasi un insulto tipo Tasboro, non mi si sente quando parlo, vero? Sì, ok, il dipartimento di polizia di Tewksbury si è ritrovato un computer infetto dai famosi ransomware, ovvero quei programmini che criptano dei file e ti dicono: se non paghi $500 questi file non li decritterai mai, se paghi $500 ti diamo la chiave e tu puoi di nuovo avere accesso ai tuoi file. Praticamente cosa è successo? Che un computer è stato infettato e sono stati criptati i mugshot, che sono le foto segnaletiche di ricercati, arrestati, eccetera eccetera eccetera, e hanno coinvolto l'FBI, hanno coinvolto aziende di ricerca informatica specializzate nella crittografia. Non ne sono venuti a capo manco loro, e alla fine quindi hanno pagato. In realtà quello che mi preme, questa è una notizia del Boston Globe, è che in due istanze, quando gli sono state chieste delle dichiarazioni alla polizia, È stato detto due volte che questo è cyberterrorismo. Questo non è cyberterrorismo, questo possiamo dire che è un crimine tranquillamente, ma col terrorismo non si azzecca niente. Il fatto che siano stati colpiti i computer della polizia è, pur, a mio parere, puramente casuale.
È un ricatto.
È un ricatto, ma non è cyberterrorismo. Non inquiniamo i termini solo per portare avanti un... un'agenda politica, perché gli fa comodo dire è terrorismo. No, non è terrorismo, siete voi che siete pirla che non avete fatto i vostri backup. Se avevate un backup, tutto questo non creava problemi. Difatti altri posti di polizia hanno avuto lo stesso problema, avevano un backup, hanno formattato i computer e hanno rimesso sui backup con i dati che erano stati criptati, invece erano tranquillamente disponibili. Addirittura il municipio di Detroit nel 2014, questa mi sa più di operazione mirata alla città di Detroit, erano stati chiesti l'equivalente di circa $800,000 in bitcoin per decrittare un database che era stato appunto bloccato da ignoti. La città ha detto quel database in realtà è secondario, non ci serve, non gli diamo un centesimo. Quindi hanno pure toppato database.
Insomma, potevano. Vabbè, questo. Vabbè, sempre riguardo a reati in qualche modo legati al cyber, un 14enne in Florida è stato incriminato della scuola media per un reato di computer hacking. Sostanzialmente questo ragazzino è entrato, ha usato una serie di password per entrare nei profili degli insegnanti e della scuola. Vabbè, tutto l'articolo che in questo caso
scrive. Scusa, i profili di cosa? Di social network? O
no, no, del sistema informatico della scuola. Okay. Quindi lui in pratica ha cercato, secondo l'accusa, ha cercato di caricare alcune foto porno a un insegnante in particolare, mentre lui diceva che in realtà era per sbaglio seduto davanti a un computer, in realtà era già. Era già aperta quell'istanza, per cui non ha fatto nessuna operazione di hacking. Vabbè, al di là poi della difficoltà,
appunto, è interessante sta cosa, perché come dimostri che effettivamente è stato lui fisicamente a dare i comandi per, e non si è trovato solo nel posto sbagliato al momento sbagliato,
e a quel punto lì voleva fare lo scherzo e basta. Però la colpa in realtà è dell'altro che ha lasciato la propria pagina aperta. Vabbè, insomma, questo è quanto. Vabbè, una cosa di, vabbè, sempre su questa roba qua, però fa un po' così il fatto di un ragazzino di 14 anni che viene incriminato per un reato del genere. Una volta, non so, li incriminavano perché avevano rubato la bicicletta o perché, non so, qualcos'altro, anche adesso, e invece adesso si cambia il tipo di reato. Ok, avevi qualcos'altro?
Bizzeffe.
E andiamo, allora, bizzeffiamo.
C'è stato un, tornando ad Anonymous, c'è stato un attacco il 7 aprile, che ormai è un attacco, è una ricorrenza annuale, nel senso che sono anni che viene portato avanti questo attacco nei confronti di Israele in protesta alla gestione della questione palestinese. Solo che quest'anno c'è stata una differenza. L'attacco è stato portato sotto l'ombrello di Anon Ghost ed è stato definito olocausto, l'operazione è stata definita olocausto elettronico. E quindi ci sono stati da una parte gente che si è tirata indietro per l'associazione con l'olocausto, altra gente che si è tirata indietro perché venivano diffusi messaggi pro ISIS o comunque fondamentalisti islamici, e è stato abbastanza fallimentare come attacco, nel senso che ci sono stati dei disservizi a parecchi siti israeliani, tra cui polizia, radio, governo, siti educativi promossi dal Ministero dell'Educazione, eccetera. Però alla fin fine sono cose che sono durate poco e che hanno avuto un basso impatto, quindi è stata un'operazione abbastanza fallimentare. Questa notizia ve la diamo da repubblica.it, quindi
Decidete voi se...
Io avevo letto da altri siti, in realtà che è andata molto bene.
Ecco appunto.
E solo che da questi altri siti... principalmente gli attacchi erano arrivati dai paesi arabi.
Sì, appunto.
Cioè, adesso non lo so, poi qui ovviamente, però insomma si riportano notizie, insomma, sulla... Vabbè, io volevo dare una così, che poteva essere prima una notizia, più che una notizia, secondo me è una riflessione. Però magari aspettavo di usarla come chiosa finale, se hai qualcos'altro, procedevi.
Ah, no, se vuoi la teniamo come chiosa finale, io volevo dire una cazzatina così. Praticamente il che giorno era? Il 6 aprile, nella notte precedente il 6 aprile, a New York, su un monumento ai prigionieri di guerra caduti in mare, è stato posto un busto di Snowden da anonimi artisti, appunto per celebrare l'eroismo di questa persona. È interessante che fosse stato messo su un monumento che ricordava questo genere di caduti, perché dice: se guardi alla storia, le persone che adesso onoriamo con delle statue, per esempio le persone che si ribellavano contro il governo inglese, all'epoca venivano considerati criminali. Quindi un auspicio del fatto che un giorno magari vedremo Snowden, o meglio, si vedrà Snowden non come un criminale, ma come un eroe, o quantomeno come una persona che ha fatto una cosa positiva.
Va bene, un eroe della pace. Questo, al di là che sarà o meno un eroe, insomma, sicuramente ha introdotto un bel cambiamento di modo di ragionare, sia lui sia Assange prima, insomma, visto che entrambi hanno detto delle cose, fatto delle cose che non eravamo un po' abituati, insomma. E vabbè, posso fare questa chiosa?
Vuoi che mi sparo tutte le notizie?
Vai.
Ok, allora, nel Nuovo Galles del sud, è stato sperimentato ultimamente un sistema di votazione elettronica, praticamente il più grande, cioè quello con i numeri più grandi mai fatto. E alcuni ricercatori riguardo alla sicurezza, il professor Alex Halderman dell'Università di Melbourne e Vanessa Tigg, il primo era dell'Università del Michigan, la seconda era dell'Università di Melbourne, hanno scoperto che i server che gestivano questi sistemi di votazione erano vulnerabili alla vulnerabilità FRIC, che quindi consentiva a un attaccante di mettersi in mezzo alla comunicazione, degradare il protocollo di comunicazione sicura e intercettare e addirittura manipolare i voti. E ovviamente chi ha sviluppato questo sistema e chi nella politica l'ha voluto, invece che ammettere le proprie responsabilità, ammettere che magari sì, abbiamo fatto una cazzata, dovevamo stare più attenti, ha sbugiardato queste due persone dicendo che fanno parte di una lobby che è contraria in tutto e per tutto al voto elettronico, che vuole lasciarci nel Medioevo e quant'altro. E questo sembra una cosa che ultimamente è abbastanza, diciamo, frequente. E così, no, niente, ve la davo come news.
Beh, dai,
potenzialmente interessante.
Beh, sul fatto di poter cambiare il voto, il voto elettronico, effettivamente è abbastanza interessante, insomma, come tecnica. Uno cambia qui 100.000, 200.000 voti, li sposta da una parte all'altra.
Sì, tanto non se ne accorge nessuno, probabilmente.
Va bene, dai. Ok. Volevi fare una o due?
Io ho finito, sentiamo il tuo sproloquio di oggi.
Va bene, ok. No, il mio sproloquio in realtà è una intervista fatta a Robert David Steele, sostanzialmente questo qui è uno che si è occupato e che si occupa, insomma, una serie di modi di sicurezza, e poi vabbè, membro anche di una serie di commissioni americane. Allora, più o meno il ragionamento che lui fa, fonte sempre RT, e la data è 17 febbraio.
Ammazza.
E allora, il ragionamento che fa più o meno è questo. Lui dice, gran parte delle falle che ci sono a livello informatico sulla sicurezza in realtà sono volute, cioè potrebbero essere molte di meno, probabilmente anche usando altri tipi di, per esempio, il software open source o altre cose, eccetera, eccetera, ma in realtà servono alle agenzie governative sostanzialmente. Cioè, se i sistemi fossero più sicuri e quindi non fosse possibile fare una serie di operazioni che poi portano anche, ad esempio, che vi rubino la password per il vostro sito internet preferito o quello che è, se fossero più sicuri, come farebbero le agenzie di sicurezza a entrare nei vostri computer e poter fare una serie di cose? Lui, per esempio, citava lo SCADA system, sostanzialmente che controlla sia il sistema di amministrazione per banche, eccetera, eccetera, e tutti questi si sapeva già dal 1992 che erano esposti e vulnerabili, però allo stesso tempo il problema era poter accedere da parte delle agenzie governative. Quindi vi è come un meccanismo strano per cui alcuni bug, alcune cose vengono comunque tenute in piedi, o si sanno, o chi le sa non le dice, diciamo così, perché così possono essere usate quando queste servono. Ecco, questa è interessante come chiave di lettura del... Molto spesso magari si dice, guarda che cattivi sono gli hacker, eccetera, eccetera. In realtà una parte della la parte principale della responsabilità è fatta da chi gli lascia le porte aperte per poter fare delle cose molte volte illegali, insomma.
In realtà la cosa altrettanto divertente che si può legare a questo che stai dicendo, la settimana scorsa, quando tu ovviamente non c'eri, quindi abbiamo approfittato della tua assenza per fare del vero giornalismo, no, non è vero, è stato che il presidente Obama, in realtà il link ce l'hai passato tu, quindi il presidente Obama ha messo nero su bianco una legge per inasprire le pene nei confronti di chi compie reati informatici. E questo ha l'effetto pratico di inibire la ricerca, ovvero la gente, invece che scoprire i problemi di sicurezza e segnalarli, è terrorizzata di essere arrestata per aver reso pubblici questi problemi di sicurezza, e quindi non si castra la ricerca fondamentalmente, quindi il software diventa più insicuro, invece che ritrovarci con una maggiore sicurezza, ci troviamo col problema opposto. E dall'altra parte abbiamo non mi ricordo se la NSA o quale altra agenzia, che vuole delle backdoor nel software di criptatura. Quindi è palese che ci sia un tentativo di ridurre la sicurezza, e poi però quando succede il problema, che non è cioè che gli sfugge di mano, e quindi non sono loro a sfruttare il problema ma è un'entità esterna, dopo gridano gli hacker, abbiamo bisogno di pene più severe, ed è un circolo vizioso che continua a ripetersi e ha come unico effetto il crearsi di problemi di sicurezza, certo. E quindi prima o poi, quando se lo troveranno sbattuto in culo bene in fondo, allora forse magari capiranno, o magari già lo capiscono, non gliene fotte un cazzo. Questa è la situazione attuale.
Comunque è chiaro che tutti i sistemi più avanzati che sono stati trovati, quelli di Equation Group o altre cose, in realtà chiaramente ci fanno capire come per stare in piedi hanno bisogno di una serie di falle informatiche che devono essere presenti anche in maniera sistematica per poter installare una serie di software in maniera ovviamente non l'utente non deve saperne niente, per poter in maniera continuativa fornire informazioni. Quindi per forza ci deve essere questa roba, cioè l'insicurezza, cioè o meglio queste forme di insicurezza servono sostanzialmente a chi fa controllo, allo scontro globale che c'è in questo momento su internet per acquisire informazioni. Una volta c'era lo spionaggio, che voleva dire mandare l'omino con l'impermeabile, oppure la Matari, oppure quella che si innamorava del presidente della compagnia a letto, sto qua gli raccontava chissà che cosa. O come nei film, oppure quello che mi ha comprato dal servizio di sicurezza del paese avversario. Adesso più o meno tutti i grandi paesi stanno sviluppando forme di controllo e di spionaggio rispetto agli altri grandi paesi, per scopi commerciali se non per scopi militari.
Però quando lo fanno a loro si incazza.
Eh beh, certo.
La Cina che attacca è un cazzo di problema.
Certo, finché lo fa gli Stati Uniti va tutto bene, è ovvio.
Come tutto certo. In termini di relazioni internazionali, tutto quello che fanno gli Stati Uniti è bene, poi quando sono loro a farlo, cioè sono loro dalla parte di chi riceve, è un dramma, è terrorismo, è male.
Così è. Va bene, io direi, se non avevamo altro, signori e signori, buona...
Sì, sono stati sintetici ma stringati. Pregni di contenuti.
Esatto. Va bene, buona serata a tutti.
E niente sigla,
niente.
Chi ce la canta? Ce la canta qualcuno? No, non ce la canta nessuno. Vabbè, la canta...
Ah,
la faccio io. Vai. Okay.